Santo. Il Signore sia con voi.
Tutta la storia dell'umanità è attraversata e sostenuta dall'amore di Dio, un amore incrollabile. Lo rivela Gesù stesso a Nicodemo nel cuore di una notte che rappresenta tutte le nostre notti e le nostre siti spirituali. Un amore che non giudica, ma che salva. Un amore capace di generarci alla verità e di farci venire alla luce.
Spesso la notte può abitare il nostro cuore, la prova, la tentazione, lo scoraggiamento. Dio nel suo amore è capace di colmare tutti i nostri vuoti e di farci passare dalle tenebre alla luce. Volgiamoci verso di Lui perché ci colmi della sua tenerezza e della sua misericordia. Signore, a Te, fedele, che non Ti stanchi mai di offrirci la Tua luce, affidiamo le nostre vite e quelle dei nostri fratelli, perché Tu ci rivesta di grazia e di misericordia. Confesso. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Sulla croce ci guarisci dai morsi del maligno. Donaci la ricchezza della tua grazia, perché rinnovati nello spirito possiamo corrispondere al tuo eterno e sconfinato amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Secondo libro delle cronache. In quei giorni tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il tempio che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quindi i suoi nemici incendiarono il Tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re dei Caldei deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino all'avvento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia: finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al compiersi di 70 anni. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto: così dice Ciro, re di Persia: il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga. Parola di Dio.
La sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.
Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, e di ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio. Eterna.
Disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Questa messa sono presenti gli amici del Veloce Club Isolano, ai quali diamo il saluto. Con questa messa cominciano una nuova stagione sportiva e auguriamo loro di fare una bellissima esperienza per crescere fortificati, non soltanto nei muscoli o nella capacità di gareggiare bene, sicuramente quello, ma anche in un sano agonismo, in una bella amicizia, in una bella collaborazione, aiutati soprattutto dai vostri allenatori e tutte le persone che vi accompagnano. Terminata la messa faremo anche la benedizione sul sagrato. C'è anche la famiglia Lanza che è presente in questa santa messa, che si è radunata, anche a loro auguriamo di vivere un bel momento di fraternità, di amicizia fra tutte le famiglie. È bello vivere questo vincolo in cui non soltanto ci si ritrova per vedersi insieme, per mangiare insieme, far festa insieme, ma anche per ringraziare insieme il Signore con questa Eucaristia. Anche a voi gli auguri. Adesso entriamo, come sempre, nei testi biblici che nutrono l'Eucaristia di questa quarta domenica di Quaresima, cammino meraviglioso, dicevamo. Stiamo contemplando fin dall'inizio di questo itinerario un volto di un Dio che libera, che salva, che ama. Probabilmente ascoltando la prima lettura molti di noi avranno detto: ma che cosa c'entra questa lettura con il cammino che stiamo facendo, con il cammino della libertà, dell'amore di Dio? C'entra molto. Siamo nel VI secolo avanti Cristo, un momento drammatico del popolo di Israele, la sua seconda Shoah. La prima è stata quella della schiavitù dell'Egitto, la seconda questa, la schiavitù, la deportazione a Babilonia. Tempo drammatico, veramente drammatico. Eppure anche lì Dio si fa conoscere, interviene. E che cosa ci dice questo testo che è stato un po' forbiciato e messo insieme? Che Dio si serve per liberare il suo popolo non soltanto di persone elette nel popolo di Israele, ma anche persone apparentemente lontane che non c'entrano niente con la fede. In questo caso un re pagano, Ciro. Non abbiamo molte notizie storiche di questo evento, però se è entrato più di una volta nella Sacra Scrittura e gli ebrei l'hanno tenuta, significa che il ricordo di questa azione di questo re è stato estremamente significativo. Allora è molto bello pensare che Dio si serve per fare opera di liberazione anche oggi, non soltanto di alcune persone scontate, privilegiate, come poteva essere a quel tempo Mosè, ma anche persone apparentemente impensabili, ma che sanno agire con intelligenza. E sappiamo che l'intelligenza, l'intelletto è un dono di Dio. Addirittura nel profeta Isaia, Ciro, un pagano che non c'entra niente con la tradizione ebraica del popolo di Israele, viene chiamato unto, consacrato, messia del Signore. E quest'uomo estremamente intelligente, che opererà in favore di questo popolo che era stato deportato e diventa la mano di Dio, ha due azioni che sono veramente grandi, intelligenti e di grandissima attualità oggi. Quali sono queste due azioni? La prima, ha cominciato a considerare il popolo di Israele che era stato deportato in Babilonia non più come schiavo, come servi, come stranieri, ma come ospiti, e ha dato loro la libertà piena di movimento. C'è un'attualità grandissima in questa azione così intelligente, ma ce n'è una seconda che forse avrebbe modo di farci pensare anche e soprattutto per alcuni contesti che sono stati messi sul giornale in questa settimana, per una omelia pronunciata da un sacerdote che ha detto delle cose giuste, ma quando va a toccare i luoghi comuni e certe sensibilità che più che essere fondate sulla religione sono fondate sui fanatismi e sulle ideologie, logicamente si crea un grande scalpore. Qual è la seconda azione intelligente di Ciro? Che non soltanto lascia tornare chi vuole tornare in Gerusalemme del popolo di Israele da piena libertà, ma concede loro la possibilità e li aiuta di ricostruire il Tempio di Gerusalemme. Lui, che non credeva nel Dio di Israele, permette agli ebrei di costruirsi un tempio per il loro Dio. Più tolleranza religiosa di questa? Sesto secolo avanti Cristo. Probabilmente molte culture oggi hanno bisogno di uscire da certi integralismi. Forse se anche noi tutti fossimo capaci di lasciarci guidare dallo spirito dell'intelligenza, certe stupidaggini a livello umano non si compierebbero. Ma la parte più significativa di questa liturgia della parola è la pagina di Vangelo, anche la seconda lettura che purtroppo trascuro completamente, anche se posso solo accennare che l'opera di Dio, della libertà compiuta da Mosè, da Ciro, da tantissimi altri, trova il suo compimento in Cristo, lo dice Paolo agli Efesini. E questo compimento di liberazione, dice, è una grazia, non viene dalle vostre opere, non è un merito. Siete salvati mediante Gesù Cristo che ha dato la vita per voi e non soltanto ha fatto di voi, di noi, dei risorti, ma vi ha fatto già sedere con Lui nei cieli. Quindi l'Apostolo Paolo è già capace di contemplare il compimento finale che a noi sarà dato, di vedere con gli occhi nel momento in cui saremo nel Regno, ma è già efficace. Ma non possiamo trascurare la pagina di Vangelo. Faccio una premessa alla pagina di Vangelo. Se qualcuno di noi, e qualcuno ha l'abitudine di farlo, aprirà il sito della parrocchia, dove mettiamo sempre un'immagine che focalizza il messaggio della parola di Dio della domenica, forse rimarrà un po' stupefatto, con un punto di interrogativo, perché non trova Gesù in dialogo con Nicodemo, che è il protagonista con lui di questa pagina di Vangelo, e Nicodemo ci rappresenta tutti. Ma troverà l'icona della Santissima Trinità del Rublev. Qualcuno dirà, ma c'è stato un cortocircuito, chi l'ha messa si è sbagliata. No, non ci siamo sbagliati, è stata fatta di proposito. Perché? Perché Rublev, quando scrisse questa icona, aveva in mente che le tre persone divine che sono sedute nel trono, bellissime e giovanissime, sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, si ritrovano attorno ad una coppa, la vedrete, all'interno della coppa c'è un agnello immolato, stanno parlando tra di loro, il Divino Consiglio, discutendo, attuando, desiderando quello che Gesù ha detto a Nicodemo in questa pagina. Tre espressioni meravigliose sulle quali adesso ci soffermiamo. La prima: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, perché chiunque crede in lui non vada perduto. Riprenderemo tra un istante. Seconda, che è complementare: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché il mondo non vada perduto ma abbia la vita eterna. Seconda volta che si parla di vita eterna. E terzo, purtroppo c'è una parola tradotta malissimo: Dio infatti ha dato il Figlio nel mondo perché il mondo, Dio non ha voluto mandare il Figlio nel mondo perché il mondo sia condannato. E questa è la parola che ci disturba, perché in greco non c'è condannato. Cioè, Dio non ha mandato il mondo, il Figlio nel mondo perché il mondo sia giudicato per mezzo di lui, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E c'è una differenza sostanziale tra condanna e giudizio, perché io posso entrare in un giudizio, ma non è detto che dal giudizio esca con una condanna. Ma se parlo di condanna vuol dire che c'è già una sentenza definitiva. Qui non c'è nessuna condanna, c'è soltanto il giudizio. Riprendiamo la prima espressione. Cosa vuol dire che come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio di Dio sia innalzato, il Figlio dell'uomo? Fa riferimento ad un episodio vissuto dal popolo di Israele durante i 40 anni dell'uscita dall'Egitto nel deserto. A un certo punto si sono trovati in un luogo pieno di serpenti brucianti, dice il testo. E quando uno veniva morso, era talmente avvelenato da quel liquido infame per cui moriva. Cominciarono a gridare al Signore e il Signore disse a Mosè: fatti un serpente di bronzo o di rame, metterlo su un'asta. Nel momento in cui uno sarà morso dal serpente, se volgerà lo sguardo verso quel serpente che tu hai innalzato, sarà salvo, non morirà. L'immagine è chiara e profetica. Gesù sarà innalzato sulla croce. E sarà un innalzamento regale, eh? Teniamo presente che la parola innalzare nei Vangeli significa regalità. Però è la regalità di colui che dona la vita. È come se dicesse: nel momento in cui noi siamo morsi, feriti dal male, dal peccato, dalla contraddizione, da ogni forma di contraddizione e di male, volgendosi a Cristo avrà non soltanto la liberazione della morte, ma la vita eterna, cioè la pienezza della vita. L'espressione verrà ripresa anche dal Vangelo di domenica prossima, in cui Gesù dirà che tutti coloro, quando io sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Quindi in Lui, sulla croce, troviamo la pienezza della vita e della guarigione. E ne abbiamo bisogno tutti, perché il male continua a ferire, a svuotare di umanità. E teniamo presente, devo soffermarmi su questo perché è importantissimo, che Gesù sarà innalzato, sarà crocifisso, sarà messo a morte per motivi religiosi. E da persone religiose del tempo. E dirà sulla croce, lo sappiamo benissimo, a queste persone che giudicherà senza condannare, cioè coglierà l'azione malvagia, ma in questo giudizio lo affiderà al Padre perché diventi misericordia. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, cioè sono ignoranti, e a causa della loro ignoranza che compiono questo atto abominevole. E perché sto dicendo questo? Noi siamo scandalizzati da questi atti di terrorismo che ci vengono presentati ormai con grandissima frequenza, la televisione, non soltanto l'ISIS, tantissime altre. E siamo scandalizzati perché queste persone compiono questi atti abominevoli in nome della religione, ma in maniera fanatica. La religione, come qualsiasi ideologia, nel momento in cui non è animata, illuminata dall'intelligenza, crea questi disastri, è veicolo di male, anzi, proprio il veicolo religioso amplifica il male. Questo deve interrogarci, perché se noi, come dicevo, è avvenuto per Ciro, anche per la nostra umanità, fossimo capaci di lasciarci guidare dall'intelligenza e investissimo tutte le nostre risorse, tutte le società, per far crescere gli uomini, a partire dai giovani, nell'intelligenza, nel capire dove sta il bene e dove sta il male, non arriveremo a questi abomini. L'ignoranza, forse da sempre, è il male più grande e più devastante che sia mai esistito. Bonhoeffer, che era un pastore protestante molto intelligente, diceva che noi dobbiamo aver paura di due categorie di persone, ma di una in particolare. Le due categorie di persone c'erano gli stupidi, quelli che non hanno intelligenza, e quelli che hanno un'intelligenza perversa. I più pericolosi sono gli stupidi, gli ignoranti, perché chi ha un'intelligenza perversa, perlomeno c'è un'intelligenza, tu puoi intuire quello che stanno facendo e puoi difenderti. Ma di fronte all'ignorante, allo stupido, tu non hai nessuna difesa. Sei vittima della sua ignoranza. Ecco perché dobbiamo lottare con tutte le nostre forze, confidando comunque in un'azione di Dio che continua a dire in Cristo: perdonali, perché non sanno quello che fanno, non sanno quello che fanno. Poi c'è la seconda espressione, stiamo andando verso la conclusione. Dio ha tanto amato il mondo, questa umanità, con questa poca intelligenza, con tutti questi mali, l'ha amata al punto che per guarirla e per liberarla non solo si è servito, come dicevo, di Mosè e di Ciro, ma ha mandato il suo figlio nel mondo, si è espropriato della realtà più preziosa che aveva, donandocelo non soltanto nell'incarnazione ma sulla croce. Significa che se Dio Padre ha pagato un prezzo così grande per noi, per me, per te, per ciascuno, significa che gli sono caro, sono veramente un figlio amato, anche se sono pieno di difetti e di contraddizioni, e non vuole condannarmi, vuole risanarmi, salvarmi. È il medico per eccellenza, e ciò che anima la sua azione di guarigione è l'amore, un amore folle, dice l'Oriente cristiano. E poi lo dice chiaramente la terza espressione: Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare, non per condannare. Per giudicare, la parola greca dice, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Allora io credo, guardate, lo dico tante volte, è chiaro che ciascuno deve vigilare su se stesso, dalle piccole azioni alle grandi, però consapevoli che tutti siamo pieni di fragilità. Se Dio dovesse giudicarci e condannarci per quello che facciamo, non si salva nessuno. Ma ci ha dato questa grande potenza di amore e della misericordia che il Cristo crocifisso ha aperto per noi le braccia nel cuore. Addirittura l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera dice: se abbiamo peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, un paraclito, Gesù Cristo, che ci difende. E quindi il Padre, nel momento in cui abbiamo un avvocato del genere, sia per l'amore che ha verso di Lui, il Cristo, e sia per l'amore che ha verso di noi, non può altro che arrivare alla fine del giudizio cancellando ogni nostra condanna, perché tutte le nostre condanne sono state inchiodate sulla croce. Concludo. Quello che sto dicendo l'hanno capito dei cristiani perseguitati, che non hanno chiesto vendetta, non hanno chiesto il giudizio di Dio eliminando tutti coloro che fanno il male. Hanno capito che tutti siamo tra coloro che feriscono e coloro che sono feriti, e tutti abbiamo bisogno della misericordia di Dio. E i cristiani russi, durante la persecuzione, proprio perché erano cristiani, hanno fatto una preghiera che circolava nei decenni passati, molto bella. Forse qualcuno di noi non la condividerà, ma è di una sapienza veramente straordinaria se ci pensiamo. E chi riesce a fare una preghiera così non soltanto ha capito l'azione di Dio, ma capisce anche il proprio bisogno di guarigione che porta nel profondo del proprio cuore. Dice così la preghiera. Si rivolge a Dio Padre: perdonaci tutti, benedici tutti, i ladroni e i samaritani, quelli che cadono sulle strade e i preti che passano oltre senza fermarsi. Benedici ogni nostro prossimo, i carnefici e le vittime, coloro che maledicono e quanti sono maledetti, coloro che si rivoltano contro di te e coloro che si prostrano davanti al tuo amore. Prendici tutti in te, Padre Santo e giusto. Solo un cuore riconciliato nell'amore di Dio può pronunciare una preghiera come questa. Credo apostolico, professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. A Dio, ricco di misericordia, che ci ha fatto rivivere con Cristo, rivolgiamo le nostre preghiere e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Signore, Tu apri una strada di salvezza anche nei nostri deserti interiori. Liberaci dall'esilio della tristezza e facci assaporare la gioia della Tua tenerezza. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Hai già compiuto in noi la rigenerazione alla vita nuova dei figli di Dio, mediante la morte e risurrezione di Cristo. Donaci la forza di tornare alle sorgenti del nostro battesimo. Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ci chiami alla verità e vuoi farci venire alla luce. Donaci la forza di uscire dalla paura di manifestare apertamente la nostra fede e di comprometterci coraggiosamente per il Vangelo e per la gloria del Tuo nome. Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Possano gli uomini e i popoli di ogni cultura e religione giungere a quella sapienza del cuore illuminata dallo Spirito, che sa riconoscere i valori del rispetto di tutti e della pace universale. Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Agli amici del Veloce Club, che iniziano una nuova stagione sportiva, dona, Signore, di saper gareggiare con vero agonismo, nel rispetto delle regole, in un clima di vera amicizia, per una buona salute del corpo e un buon allenamento dello spirito. Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Un ricordo anche alla famiglia Lanza e a tutte le famiglie, perché sappiamo vivere vincoli di fraternità, di amicizia, di affetto, di amore, che ci fanno crescere tutti. E vogliamo deporre anche sull'altare la preghiera e anche lo smarrimento per quel delitto duplice che si è concluso, che si è consumato ieri a Punta Pietra, e tutti quelli che veniamo a conoscenza alla televisione. Chiediamo davvero quello che abbiamo detto prima: abbiamo bisogno di intelligenza che ci faccia guidare nelle scelte e nelle azioni che facciamo, moderando anche i moti dell'ira, della vendetta e dell'odio. Preghiamo. O Padre, che ci hai creati in Cristo, sostieni e guida i nostri passi, perché possiamo camminare per le Tue vie e compiere le Tue opere per Cristo nostro Signore. sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti offriamo con gioia, Signore, questi doni ed il sacrificio. Aiutaci a celebrarlo con fede sincera e ad offrirlo degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie, sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, Egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre per condurlo alla grande luce della fede. Con il sacramento della rinascita ha liberato gli schiavi dell'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero il cielo e la terra intonano un canto nuovo e noi uniti agli angeli proclamiamo con voce incessante la tua lode. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. l'Oriente cristiano, che si lascia guidare un pochino di più di noi, sia dalla parola di Dio che dallo Spirito Santo, ha compreso che ogni giudizio di Dio, non la condanna, il giudizio si è compiuto nella croce di Gesù Cristo. Il giudizio di Dio è misericordia, spalancato nei confronti di tutti gli uomini che vogliono accogliere il suo dono. Affidiamoci a Lui tutti insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. che ricorre giovedì la solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e patrono della Chiesa. Perciò, per chi può, anche se non è più festa di precetto, come un tempo è raccomandata la partecipazione alla Santa Messa. Sempre giovedì alla sera alle 20:45 qui in Abbazia, quarto e ultimo incontro di catechesi quaresimale aperta a tutti. Venerdì 17:45 via Crucis in Abbazia prima della Messa. Sabato e domenica prossimi ospiteremo in parrocchia un corso sui metodi naturali organizzato dall'INER di Verona. Informazioni complete sulle bacheche e anche sul sito della parrocchia. Sabato la messa vigilare delle 18, ricordo dei matrimoni del mese di marzo. Alle 20, festa dei ragazzi delle medie a noi con l'animazione degli Enjoy. Sono aperte le iscrizioni per gli animatori del Grest. Domenica prossima alle 18:30, prima riunione a noi. Sul sito della parrocchia è già disponibile anche lo schema per la preparazione della confessione pasquale per gli adulti. Non so se vi siete accorti che l'orologio del campanile è fermo, da ieri non sentiamo suonare le campane perché purtroppo abbiamo un altro danno. Una delle campane più grandi si è rotto il perno, quindi è caduta di traverso incastrandosi. Domani verrà messa in sicurezza perché il rischio è che se viene giù fino all'ultimo piano, quindi non possiamo neanche suonare le altre campane per evitare vibrazioni pericolose. Quindi avremo anche una grande manutenzione in questo senso da fare. D'altra parte, come nelle famiglie, piccole case, piccole manutenzioni, grandi case come la nostra, grandi manutenzioni. Ma ci affidiamo sempre alla provvidenza e alla generosità di tutti. Buon cammino di Quaresima ancora a tutti e buona domenica a tutti. Vi ricordo ancora che tra poco con gli amici del Veloce Club ci troviamo per la benedizione anche dei loro mezzi sportivi e poi facciamo ancora gli auguri e saluti alla famiglia Lanzi. Preghiamo. Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.